Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Clyde Benson, Joseph Cassel, Leon Gabon. Che cosa hanno in comune queste tre persone? Vi sembrerà strano, e lo è, ma tutte e tre erano convinte di essere Gesù. Non è in realtà una cosa così infrequente in America, almeno non fra le persone che poi afferiscono a qualche servizio di aiuto psichiatrico. Ma se non è infrequente, come mai ho citato proprio questi tre? Perché questi tre hanno un'altra cosa in comune. Furono protagonisti di una vicenda piuttosto particolare che avvenne nei primi anni 60. Cioè si ritrovarono assieme contemporaneamente in una struttura per malati di mente nella cittadina americana di Ypsilanti. Questo curioso evento viene ricordato oggi appunto come il caso dei tre Cristi di Ypsilanti. Anche il nome di questo paese contribuisce a un certo fascino evocativo. Non fu il caso a metterli insieme, ma la curiosità di uno psicologo, un certo Rokic. Rokic aveva letto di un caso simile avvenuto qualche secolo prima. Un tale, che sosteneva di essere Gesù, fu rinchiuso in un manicomio. Il fatto che interessò e accese la curiosità di Rokic è che dopo qualche tempo fu rinchiuso nello stesso luogo un altro uomo che si definiva Dio Padre. A quanto pare, a quanto ci dicono le cronache e le voci, il primo paziente, messo di fronte a una follia così simile alla sua, migliorò velocemente fino a tornare in sé, anche se solo momentaneamente. L'idea iniziale era di ricercare un paio di persone convinte di essere Napoleone, ma probabilmente ce ne sono più nelle barzellette sui matti che nel mondo reale, perché non riuscì a trovarne. Di supposti Gesù, invece, riuscì a rintracciarne una decina, di cui tre furono arruolati per questo strano esperimento in cui Rokic provò a metterli assieme per vedere un po' che cosa sarebbe successo. L'ipotesi era che, siccome per loro era impossibile vedere la loro illogicità, la loro follia dall'interno, perché nessuno dopo tutto può vedere se stesso, ecco, la speranza era che mettendoli di fronte, l'uno di fronte all'altro, persone portatrici dello stesso sintomo, questo li avrebbe convinti ad abbandonare il sintomo, a lasciar perdere. Oltre al sintomo, cioè il fatto di credersi Gesù, i tre partecipanti non avevano granché da spartire. Un contadino settantenne, uno scrittore sessantenne, un veterano di 38 anni. E nemmeno il sintomo, a ben guardare, era così omogeneo. Uno dichiarava di se stesso «sono Dio», un altro diceva «io ho creato Dio». Il terzo invece portava come prova un certificato di nascita che sanciva la sua identità di reincarnazione di Gesù di Nazareth, come riportava anche il suo biglietto da visita. Queste tre persone schizofreniche vennero messe a vivere insieme. Dormivano, mangiavano e venivano invitate a confrontarsi sul tema della loro identità, sul fatto insomma che ognuno sosteneva di essere Gesù in persona. In generale l'esperimento fu abbastanza un fallimento. Ci furono accese discussioni fra i tre, che arrivarono persino alle mani, ma nessuno si smosse più di tanto dalla sua convinzione. Al più, accadde che ognuno si convinse che gli altri due fossero dei pazzi. Un po' come quei due psichiatri che non si conoscevano e furono mandati ad occuparsi di un paziente che sosteneva di essere uno psichiatra e si ritrovarono nella stessa stanza ad occuparsi l'uno dell'altro e giunsero alla stessa diagnosi, riconobbero però la bravura del paziente nel fingersi uno psichiatra vero, quale effettivamente era. Tutti e tre i nostri Gesù, ognuno a modo suo, trovò il modo di conservare la sua identità inventata alla luce delle nuove informazioni, cioè della presenza di due concorrenti. Uno cominciò a sostenere che i suoi compagni di esperimento non fossero nient'altro che macchine, non esseri umani. Un altro risolse la questione sul piano ortografico, dicendo che lui era Dio con la D maiuscola e gli altri invece andavano scritti con la minuscola. Per ultima, la mia spiegazione preferita, quella del terzo, che osservò che se gli altri fossero stati davvero Gesù Cristo, di certo non sarebbero stati messi in un manicomio. Il perché questo non valesse per lui non sembrava toccarlo minimamente. Ma non deve stupirci, la logica che applichiamo nel mondo deve essere sensata per noi. Dall'esterno può anche apparire lacunosa. Tutte le spiegazioni che portano i tre sono in verità piuttosto lacunose. Non resisterebbero molto ad un esame di coerenza. Eppure, oltre ad affascinare per la loro creatività e per una certa sensatezza vista nella loro singolarità, ecco, una sensatezza tutta personale magari, queste spiegazioni continuavano ad avere un senso per questi tre uomini. Talmente senso che erano disposti a piegare e inventare scuse assurde pur di non dover ammettere di non essere effettivamente chi dicevano di essere. E questo ci dice qualcosa su quanto fosse importante per loro mantenere questa credenza. Questo è un po' il motivo del fallimento dell'esperimento. Fallimento ammesso dal suo stesso ideatore. Fallimento che emerse non tanto quando i tre si presero a pugni litigando su chi dovesse adorare chi, gridandosi come tu sei solo una creatura o tu sei una divinità inferiore, ma quando questo microcosmo sociale composto da tre uomini sofferenti con una strana idea inconciliabile e in comune smisero di litigare e presero tranquillamente a parlare di tutt'altro. Una volta che ognuno trovò un compromesso per spiegarsi le strane idee di quelle altre due persone che credono di essere me stesso, si sedettero al tavolino a parlare del più e del meno. Tutta questa storia sembra quasi inventata, invece è avvenuta davvero. Milton Rokic, lo psicologo che condusse quello che poi è stato definito l'esperimento più pazzo del mondo, ne scrisse un libro, da cui fu subito tratto un film e vari adattamenti teatrali. La seconda edizione di questo libro, che avvenne circa 20 anni dopo la prima, include anche le scuse dell'autore. Interessante. L'autore dice letteralmente che non aveva alcun diritto, nemmeno in nome della scienza, di giocare la parte di Dio intervenendo con la vita di altre persone. Dal mio punto di vista, oltre che essere doverose, queste scuse ci rivelano un dettaglio che può dare un po' la quadra di tutto questo discorso. Se ci ricordiamo, la volontà dello sperimentatore era di fornire una sorta di punto di vista esterno sulla loro condizione folle a queste persone. Sembra, nelle parole sue di scusa, che l'unico modo di risolvere il dilemma a cui erano state messe davanti queste tre persone, il decidere in fondo chi di loro fosse Dio, è stato alla fin fine il giocare la parte di Dio per risolverla. Sembra quindi che lo sperimentatore sia caduto nella sua stessa trappola, dicendo che gli altri tre Gesù nella stanza non erano veramente Dio, perché quella parte era riservata a lui. E chi può dire a questo punto che i Cristi di Ypsilanti fossero tre e non quattro, contando anche lo psicologo? Questa vicenda, che è anche un po' triste perché coinvolge persone in qualche modo sofferenti, ecco, se possiamo trarne qualcosa di buono, forse è proprio l'idea che quando emettiamo un giudizio di qualsiasi tipo su un'altra persona, sia positivo o negativo, possiamo tenere presente che nulla esclude che l'altro possa pensare la stessa cosa su di noi, senza che nessuno possa dire chi ha ragione, a meno di non giocare a fare Dio, per usare le parole di Milton Rokic. Io vi ringrazio della vostra compagnia, vi saluto calorosamente e vi aspetto qui ai Sempreverdi.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'Invecchiamento.